Questa è La Bussola, il primo podcast della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, condotto da Silvia Soligon con Carlo Annese.
Giulio ha 65 anni, è appena andato in pensione e purtroppo ha scoperto di avere un tumore del polmone che ha coinvolto i linfonodi del torace. Dopo essere stato valutato da uno dei GIC, i gruppi interdisciplinari cure della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, gli sono stati proposti un trattamento chemioterapico e radioterapico concomitanti. Inizialmente Giulio era un po' spaventato perché in passato ha sentito dire che la radioterapia è associata a una tossicità elevata. Nel frattempo, però, la ricerca medica ha fatto notevoli passi in avanti anche in questo settore.
Oggi, fortunatamente, la radioterapia è decisamente cambiata. È un trattamento che possiamo certamente definire, nella maggior parte delle situazioni oncologiche, molto efficace ed è un trattamento anche sicuro in termini di non inutile tossicità legata al trattamento.
Questo è il professor Umberto Ricardi, direttore della Scuola di Medicina dell'Università di Torino e del Dipartimento di Oncologia e Ematologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Le fasi del percorso radioterapico di un paziente sono classicamente la fase di simulazione, in cui si identificano sulla base di un TAC di centratura i volumi adeguati da irradiare, nella fase successiva, che è quella di planning, cioè di pianificazione, in cui si stabilisce il modo ottimale per irradiare un determinato volume tumorale, assicurando in tal modo che la dose che vogliamo somministrare si concentri selettivamente solo sulla malattia tumorale, limitando il più possibile l'esposizione inutile, perlomeno a dosi significative, dei tessuti sani circostanti, per concludersi con l'ultima fase del percorso di un paziente, che è quello della somministrazione del trattamento radioterapico, in cui oggi abbiamo la possibilità di ottimizzare la corretta centratura del paziente sulla base non di reperi anatomici ossei del paziente, ma sulla base della reale e corretta centratura della lesione tumorale che vogliamo irradiare. Questo tipo di scenario ci mette nelle condizioni di ridurre ulteriormente quella quota di volume di tessuto sano inutilmente esposta a una dose elevata di radiazione.
Il professor Ricardi è un'assoluta autorità in materia, essendo anche il presidente della Società Europea di Radioterapia e Oncologia, la ESTRO.
La radioterapia rappresenta, insieme alla chirurgia e insieme a un capitolo che storicamente definivamo chemioterapia e che adesso più opportunamente potremmo definire come ricorso a trattamenti sistemici comprensivi di chemioterapia, immunoterapia, ormonoterapia, farmaci a bersaglio molecolare, rappresenta una delle tre modalità terapeutiche da utilizzare nello scenario dell'oncologia clinica. E ovviamente l'integrazione della radioterapia insieme all'una, all'altra o a entrambe di queste ulteriori opzioni terapeutiche dipende dalla specifica situazione clinica. Molto spesso la radioterapia può essere utilizzata in associazione alla chirurgia e in questo caso lo scenario temporale può riguardare l'utilizzo della radioterapia prima della chirurgia. Esempio clinico più classico che oggi può essere fornito al riguardo è rappresentato dalla radioterapia preoperatoria nei tumori del retto localmente avanzati. Oppure può essere utilizzata come trattamento post-operatorio e lo scenario tra gli scenari più classici di un utilizzo adiuvante della radioterapia alla chirurgia può essere ricordato il trattamento radioterapico della mammella dopo chirurgia conservativa in un tumore mammario in stadio iniziale. La radioterapia può essere utilizzata in scenari di associazione con trattamenti sistemici su malattie che consideriamo localmente avanzate, ma sempre con finalità di cura o di guarigione. Ed esempi possono essere i tumori del polmone localmente avanzati, oppure i tumori del distretto cervico-cefalico, tumori di pertinenza otorino-laringoiatrica che dir si voglia, dove sicuramente le possibilità terapeutiche dei trattamenti integrati chemio-radioterapici vedono coronate spesso da successo appunto le proposte terapeutiche iniziali.
Potrebbe però anche darsi che la radioterapia venga prescritta come unico trattamento.
Gli esempi a riguardo vedono certamente il tumore della prostata come situazione clinica più classica, dove la radioterapia si è dimostrata essere un trattamento assolutamente paritetico alla prostatectomia radicale, quindi a una chirurgia radicale, ottenendo le stesse percentuali di successo con profili logistici e di morbilità del trattamento leggermente diversi.
Dal punto di vista pratico, la radioterapia è una disciplina estremamente eterogenea. Le sue radici affondano nel mondo della radiologia ed è fortemente legata al mondo della fisica e a quello della tecnologia.
La cosiddetta brachiterapia consiste nel posizionamento di sorgenti radioattive naturali a diretto contatto con la lesione neoplastica o nelle immediate vicinanze della lesione neoplastica. Questa brachiterapia è un trattamento ancora oggi fondamentale in alcune situazioni oncologiche, tra le quali per esempio nei tumori del collo dell'utero, per ottenere dei risultati terapeutici di estrema soddisfazione anche su malattie localmente avanzate. Questo capitolo della brachiterapia conferisce al trattamento radioterapico, alla specialità della radioterapia, anche alcuni aspetti di expertise chirurgica. Produciamo anche immagini radiologiche oggi con la moderna radioterapia prima di ogni singola seduta di radioterapia, in maniera tale da verificare con precisione assoluta la corretta centratura dei pazienti.
In tutti questi casi, lo scopo del trattamento radioterapico è curare il tumore, ma potrebbe darsi che un paziente abbia bisogno della radioterapia anche per altri motivi. Gli esperti le chiamano finalità citoriduttive o palliative. E dal punto di vista pratico si tratta della necessità di controllare sintomi o scenari clinici legati alla diffusione del tumore, specialmente quando si ha a che fare con delle metastasi. Se la radioterapia che viene prescritta è di questo tipo, il suo obiettivo è nobile tanto quello di una radioterapia mirata a eliminare la massa tumorale, e cioè migliorare di molto la qualità di vita del paziente.
Da questo punto di vista, gli esempi più tipici della radioterapia cosiddetta palliativa possono essere quelli di un trattamento radioterapico antalgico su una metastasi ossea o di un trattamento radioterapico sulle metastasi cerebrali sintomatiche dal punto di vista neurologico. Ora, per diaframmare il rapporto percentuale tra una situazione di radioterapia utilizzata a fini curativi e una radioterapia utilizzata a fini palliativi, potremmo oggi pensare che il rapporto tra le due situazioni sia dell'ordine del 50%, oppure 60% curativi, 40% trattamenti palliativi.
Con circa 350.000 nuove diagnosi di tumore all'anno nella sola Italia, la metà delle quali porterà la prescrizione di trattamenti radioterapici, curativi o palliativi, i numeri della radioterapia sono impressionanti. Gli investimenti sono ingenti e servono per acquisire e ammodernare i macchinari che erogano la radioterapia, cioè gli acceleratori lineari, oltre che per la formazione di specialisti in radioterapia oncologica, di fisici sanitari e di tecnici di radiologia specializzati. Ma a conti fatti sono ben ripagati.
Tutto ciò deve anche coniugarsi con un discorso di sostenibilità della spesa economica nell'ambito di trattamenti oncologici. Da questo punto di vista, la radioterapia, pur caratterizzandosi per la necessità di acquisire apparecchiature sicuramente costose, è però caratterizzata da uno scenario in cui queste apparecchiature lavorano per parecchi anni, 8-10 anni dovrebbe essere la vita media di un acceleratore lineare che tratta ogni anno un 300-400 pazienti. Quindi il capitolo della cost effectiveness della radioterapia è sicuramente supportato da dati scientifici molto solidi al riguardo. A livello europeo abbiamo a che fare con un panorama ovviamente molto variegato: numero di acceleratori lineari, numero di medici, numero di fisici, numero di tecnici di radiologia per milione di abitanti, per esempio, sono sicuramente molto eterogenei a livello europeo. L'Italia è da questo punto di vista messa piuttosto bene in termini di un parametro quantitativo che può essere rappresentato dal numero di acceleratori lineari per milione di abitanti. Siamo in circa 6,5 acceleratori per milione di abitanti, che è un numero assolutamente analogo a quello di nazioni come la Francia o la Germania, che destinano anche una percentuale più importante del loro PIL ad alimentare le spese del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi da questo punto di vista direi siamo sufficientemente adeguati. Siamo un po' carenti in termini di obsolescenza delle attrezzature. Purtroppo il parco macchine delle attrezzature radioterapiche italiane è mediamente vecchio.
L'obiettivo che ci si dovrebbe prefiggere è arrivare a trattare con la radioterapia tutti i pazienti che ne avrebbero bisogno. Per questo è stato messo a punto un indice utilizzato in tutta Europa, il Key Performance Indicator, che rappresenta proprio il rapporto tra i pazienti che ricevono la radioterapia e quelli che avrebbero dovuto riceverla. Strumenti fondamentali per migliorarlo sono, da un lato, la multidisciplinarietà, che alcune realtà virtuose come quelle della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta applicano da tempo, e dall'altro la possibilità di intensificare i trattamenti grazie a quella maggiore sicurezza di cui ci ha parlato il professor Riccardi.
Mediamente stimiamo che almeno un quarto dei pazienti che avrebbero dovuto ricevere la radioterapia non la ricevono, perché ci sono liste d'attesa, perché ci sono poche strutture di radioterapia, perché c'è un'offerta spesso non adeguata. La multidisciplinarietà rappresenta il valore aggiunto con il quale poter garantire a ogni singolo paziente un trattamento oncologico adeguato, indipendentemente dalle scelte chirurgia, radioterapia, trattamenti sistemici o loro integrazione. Non è pensabile poter discutere di un eventuale trattamento solo chirurgico in un cancro della prostata solo con l'urologo senza consentire al paziente di condividere dei percorsi alternativi a questa opzione che vedono la radioterapia potenzialmente spendibile al riguardo. Quindi una reale ed adeguata multidisciplinarità, che è quella che vede per esempio la rete oncologica regionale Piemonte Valle d'Aosta utilizzare i cosiddetti GIC, cioè i gruppi interdisciplinari cure, che sono per l'appunto dei momenti di discussione collegiale multidisciplinare per assicurare a ciascun paziente preso in carico dalla rete attraverso il primo punto d'accesso che è rappresentato dai centri accoglienza e servizi un reale ed adeguato indirizzo terapeutico. Grazie alla possibilità di una radioterapia selettiva, precisa, sempre più accurata, oggi abbiamo potuto aumentare l'entità della dose giornaliera, riducendo quindi contestualmente il numero totale delle sedute di radioterapia. E oggi abbiamo evidenze scientifiche che ci consentono di considerare assolutamente adeguata, in termini di efficacia e sicurezza, un trattamento radioterapico che dura 5 settimane, non più 8. Questo significa un significativo miglioramento della compliance dei pazienti al trattamento e anche una ottimizzazione delle risorse radioterapiche che potrebbero consentire di ridurre le criticità talvolta presenti in termini di liste d'attesa della radioterapia.
Il professor Riccardi ha usato un termine importante sul quale vogliamo soffermarci: compliance. In campo medico indica l'adesione del paziente alla terapia che gli viene prescritta. Come sapete, infatti, il successo dei trattamenti che vengono proposti dipende anche da chi li riceve. Ne abbiamo già parlato nella seconda puntata di questo podcast, quando abbiamo affrontato il tema della responsabilizzazione del paziente. Ricordate cosa ci aveva raccontato Luisa a proposito della sua vita dopo il tumore al colon? È bene seguire uno stile di vita sano e attivo. Ecco, insistiamo su questo punto. Mantenersi fisicamente attivi è parte integrante dei trattamenti.
L'esercizio fisico non può in alcun modo sostituire le terapie né delle patologie oncologiche né delle altre tipologie di patologia cronica. Però c'è una letteratura veramente copiosa in proposito che sostiene l'importanza di attuare concretamente la triade terapeutica prevista per tutte queste malattie croniche, che è costituita sì dal farmaco e dalla dieta, ma anche dall'esercizio fisico.
Questo è il dottor Giuseppe Parodi, responsabile del servizio di medicina dello sport dell'ASL della città di Torino e componente della commissione di coordinamento della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta su tutti i tipi di prevenzione. Il dottor Parodi non si riferisce solo alla radioterapia, ma anche alla prevenzione delle patologie croniche.
Questo discorso vale anche nell'ambito delle malattie oncologiche, perché è stato proprio rilevato che il rischio di sviluppare perlomeno tutta una serie di tipologie di cancro è inferiore nelle persone che svolgono una regolare attività fisica e che hanno quindi uno stile di vita attivo rispetto a quelle persone che invece hanno condotto una vita sedentaria. Questo riguarda in modo particolare e nettamente evidente la patologia oncologica del colon, quella della mucosa uterina, cioè dell'endometrio, e quello della mammella. Però gli studi si sovrappongono gli uni agli altri per dimostrare evidenze anche a proposito di altre tipologie di malattia oncologica, come per esempio nel caso del polmone, posto il fatto che se però il soggetto fuma, anche se fa esercizio fisico, gli effetti dell'esercizio fisico vengono annullati. Per esempio la patologia della prostata e così via, sono stati studiati i rapporti tra esercizio fisico e anche tumori del rene, del pancreas, dell'esofago e via dicendo.
Affidiamoci ai numeri, come al solito. Praticare regolarmente un'attività fisica moderata o vigorosa riduce del 7% la probabilità di ammalarsi. Questo significa che, considerando 13 casi di tumore, uno potrebbe essere prevenuto dall'esercizio fisico. Se poi ci si concentra su tipi specifici di tumore, la probabilità di non ammalarsi perché si pratica un'attività fisica regolare può ridursi anche più del 20%.
Sono usciti anche gli studi che tendono a dimostrare che per alcune tipologie di patologia oncologica probabilmente l'esercizio fisico agisce anche sulla riduzione del rischio per quanto riguarda eventuali recidive. L'ideale è arrivare a fare almeno 150 minuti di attività fisica alla settimana, i famosi 30 minuti, 5 giorni alla settimana, ma dico io potrebbero essere 40 minuti a giorni alterni o poco più di 20 tutti i giorni.
Ho sempre pensato, facile dire solo 30 minuti al giorno, se fosse così semplice non condurrei certo una vita sedentaria. Poi anche in famiglia è arrivata una diagnosi di tumore e mio padre è stato operato di un cancro del colon. Da quel giorno il mio atteggiamento è cambiato, soprattutto rispetto all'idea di darmi una mossa e di fare dell'attività fisica un'abitudine.
Quello che avete sentito è il racconto di Mauro, 55 anni, una vita passata incollato a una scrivania. Fino a pochi mesi fa sarebbe stato definito dal dottor Parodi un sedentario storico. Oggi, invece, Mauro si mantiene attivo grazie a lunghe camminate a passo svelto nel parco della sua città. Ha iniziato gradualmente e in breve tempo è riuscito a raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati.
È molto importante il discorso della gradualità del, fra virgolette, dell'allenamento, diciamo così. A seconda delle mie condizioni, comincerò magari anche solo con 10 minuti, con un quarto d'ora. Magari farò 5 minuti di passeggiata, 5 minuti di passo spedito, 5 minuti di nuova passeggiata. Pian pianino aumenterò la fascia dedicata al passo spedito. All'inizio farò 3 giorni alla settimana, farò a giorni alterni, poi forse arriverò anche a frequenze maggiori.
Mauro ha messo in pratica anche un'altra raccomandazione che ormai siamo abituati a sentirci ripetere. Evitare di strafare, di esagerare. Se infatti è vero che non basta un'attività leggera, è altrettanto necessario che non sia elevata a tutti i costi.
Deve essere un'attività di tipo almeno moderato, che vuol dire che la tua frequenza cardiaca dovrebbe essere intorno al 55-65-70% della tua frequenza cardiaca massima, che per praticità, magari non proprio per precisione, viene calcolata 220 meno l'età. Che vuol dire, dal punto di vista pratico, che per esempio quando si va a camminare, se noi due siamo lì a chiacchierare animatamente e a raccontarci barzellette, mi sa che non stiamo facendo una intensità moderata neanche, ma proprio leggera. Quando invece cominciamo a camminare e ad avere quella sensazione di poterci scambiare delle impressioni, delle parole, dei brevi discorsi, ma non di parlare così animatamente, probabilmente siamo entrati nella nostra fascia di intensità moderata. Fino al punto in cui, quando diventerà difficile addirittura scambiare delle parole perché si preferisce risparmiare il fiato per quello che si fa, a questo punto probabilmente siamo entrati invece nella fascia elevata. L'altra cosa da ricordare è che l'attività fisica deve essere inizialmente quella di tipo aerobico. Viene chiamata aerobica perché permette effettivamente di mettere in funzione le fonti energetiche aerobiche, che sono quelle che utilizzano l'ossigeno e che hanno bisogno di tempo per svilupparsi appieno, perché prevedono l'attivazione di diverse reazioni biochimiche.
Chi, come Mauro, pratica regolarmente un'attività fisica di tipo aerobico, mette il suo apparato cardiocircolatorio e respiratorio nelle migliori condizioni possibili per fare esercizio fisico. Le occasioni per farlo non mancano. A volte sembra che ce le neghiamo di proposito. Prendiamo l'ascensore per andare al primo piano, o magari facciamo di tutto per parcheggiare l'auto esattamente davanti al negozio in cui dobbiamo andare a fare la spesa, mentre potremmo parcheggiare un po' più lontano e approfittare della possibilità di farci una camminata anche di soli 10 minuti. Potremmo anche decidere di occupare il nostro tempo libero con attività più attive, magari riavvicinandoci a uno sport che abbiamo praticato in passato. Ricapitolando, se siamo sedentari dobbiamo cercare di riprendere gradualmente a fare attività fisica di tipo aerobico a intensità almeno moderata. E se siamo costretti a rimanere a lungo seduti, dobbiamo ricordarci di prenderci piccole pause per muoverci un po'. Ma possiamo fare anche di più. Se associamo a queste buone abitudini attività che permettono di migliorare l'efficienza muscolare, possiamo ottenere benefici ancora maggiori.
Il muscolo, quando esercitato regolarmente, si comporta a un certo punto come un vero e proprio organo endocrino. Viene riconosciuta la capacità di produrre e rilasciare una serie di sostanze ad azione antinfiammatoria, o comunque una serie di sostanze chiamate citochine, che si attivano l'una con l'altra e che arrivano ad avere diversi effetti sull'organismo. Per esempio a ridurre il tessuto adiposo viscerale a livello addominale, per esempio a migliorare la sensibilità dei recettori cellulari per l'insulina, per esempio di andare a stimolare cellule ad azione anche antioncologica, cioè delle cellule, le natural cell kills, che sono cellule che contrastano le cellule oncologiche. Per esempio di andare ad attivare lo sviluppo delle cellule neuronali e la capacità di interconnessioni fra di esse. Quindi è importante fare attività fisica aerobica ed è importante poi associare anche solo due volte alla settimana degli esercizi per migliorare l'efficienza muscolare.
Come diceva il dottor Parodi, sfruttare l'esercizio fisico a scopi terapeutici non significa sostituire i farmaci con l'esercizio, ma inserirlo in un approccio terapeutico integrato che include anche l'alimentazione. Le prove dell'efficacia di questo approccio non mancano, tanto che l'ASL della città di Torino si è dotata già nel 2012 di un centro di esercizio terapia.
L'abbiamo chiamato così per indicare il fatto che il medico dello sport porta avanti anche dei programmi di prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico, in cui non si va a sostituire niente, ma semplicemente si va a completare la triade terapeutica composta da farmaco, dieta ed esercizio fisico.
Affidarsi al centro di esercizio terapia non significa però solo tornare a casa con una prescrizione di esercizio fisico. Piuttosto, significa imboccare un percorso che preveda anche l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per praticare un esercizio fisico adeguato e coltivare uno stile di vita attivo, il tutto grazie all'aiuto di personale specializzato. I pazienti dell'azienda sanitaria torinese possono, per esempio, imparare a praticare correttamente il fit walking.
Ti insegna a camminare bene, con una tecnica, con un modo di camminare, che è particolarmente incentrato sul modo di muovere i piedi e sul modo di muovere gli arti superiori. Se tu cammini bene, cammini anche più efficientemente, più velocemente e arrivi ad assumere delle andature e delle velocità che permettono effettivamente dei dispendi energetici significativi e la possibilità di avere degli effetti anche metabolici significativi. Noi abbiamo creato al nostro interno aziendale una rete di fit walking leader aziendali che sono operatori sanitari che fanno un corso piuttosto lungo per diventare tali. Questi corsi sono tenuti dal Servizio di Medicina dello Sport e dalla scuola del cammino Fit Walking Italia dei fratelli da Milano, noti campioni addirittura olimpici di marcia atletica. Ovviamente la somministrazione può avvenire in questa maniera creata all'interno dell'azienda, ma può avvenire anche invece in maniera ancora più specifica e più adeguata con dei laureati in scienze motorie, specialmente se specializzati in tecniche adattative e preventive. Naturalmente non è un percorso che dura all'infinito nel tempo, si fa un'attività modulata nel tempo, si fa una corsistica che può riguardare 3 mesi o 4 mesi, poi alla fine questa persona è in grado di andare avanti per conto suo.
E per imparare non è mai troppo presto. Tutto potrebbe iniziare già sui banchi di scuola e tutti dovremmo avere la possibilità di condurre una vita il più possibile attiva ben prima di averne bisogno per curarci. Per questa puntata è tutto. Ci sentiamo il 15 marzo.
Avete ascoltato La Bussola, il primo podcast della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, condotto da Silvia Soligon con Carlo Annese e prodotto da Piano P4, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Consulenza scientifica dei dottori Libero Ciuffreda e Agostino Ponzetti.